Buonasera a tutti. Benvenuti e ritrovati al nostro ultimo passo. La nostra fedeltà ci porta questa sera a imparare il ritmo della preghiera, che tanto ci ricorda il ritmo cardiaco, un ritmo musicale, insomma ci ricorda la vita. Come ogni aspetto della vita bello, è bello perché dura e quindi perché è un ritmo che conduce, che porta. Ecco, anche la preghiera ha bisogno di questo. E cediamo quindi la parola a Don Nicola che ci accompagna nell'argomento, introducendoci con la preghiera, la numero 3 del nostro foglietto. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù, che hai condotto gli Apostoli sulla montagna con te, tu che ti sei ritirato sul monte per pregare, tu che hai promesso di essere presente a due o tre che pregano nel tuo nome, noi
parlando del ritmo, ragionavamo con Davide, ci parevano due temi che valorizzano quella fonte che è lo spirito che prega in noi. Per cui questi due temi, così ci immaginiamo come due possibili argini, non sono gli unici, però due possibili argini che quindi poi con le loro anse, con i loro andamenti carsici, con le cascate o i sistemi di chiuse, in qualche maniera determinano il ritmo di questo fiume, il ritmo da cui poi deriva la possibilità di godere dell'acqua, perché l'acqua, quando è incanalata in maniera corretta, arriva dove c'è bisogno, altrimenti stagna. Quindi il ritmo ci serve per evitare lo stagnamento della vita spirituale, il ritmo della preghiera. E allora, questi due argini su cui ci soffermiamo stasera sono questi: da una parte una regola di preghiera, e quindi cosa vuol dire avere una regola di preghiera, cosa significa una regola di preghiera, e dall'altra parte qualche parola sulla guida della preghiera, l'accompagnatore della preghiera, la guida spirituale. Poi vedremo che ci sono diversi nomi con cui chiamare questa figura. Ecco, per cui ci paiono queste due strumenti, perché sono semplicemente strumenti, quindi tanto necessari quanto relativi. Lo vedremo poi più che altro nei brani con cui potrete poi pregare. E allora andiamo subito a vedere innanzitutto perché la regola di preghiera e la guida funzionano un po' da argini per dare ritmo alla preghiera. Innanzitutto direi così, perché sono due strumenti, una guida e una regola di preghiera, che ci aiutano a oggettivare le esperienze spirituali che facciamo, ci aiutano a evitare il rischio di autoreferenzialità. Faccio un esempio: quante volte nella preghiera abbiamo vissuto, magari a un certo punto, più o meno inaspettatamente, sono soprattutto quelle inaspettate, ci lasciano magari un po' perplessi, delle consolazioni, dei chiarimenti, delle intuizioni. In qualche maniera abbiamo sentito Dio più vicino, magari anche semplicemente andando in mezzo ai monti, ok. E ci siamo chiesti: ma questa cosa qui me la sono inventata io o è veramente un'esperienza spirituale che viene da Dio? Come faccio a dire che questa cosa che ho intuito, che ho pensato, che ho vissuto, che ho sentito, è vera? Cioè, viene da Dio. Ecco, la regola e la guida ci aiutano a ritenerla vera, o quantomeno attendibile. Perché? Perché in qualche maniera sono due strumenti che dall'esterno ci assicurano che stiamo camminando su una strada buona. Quindi, diciamo così, se accade dentro il perimetro della mia preghiera, vuol dire che ha un valore di attendibilità molto alto. È come se la regola, soprattutto la regola di preghiera, è come se fosse una sorta di accordo con Dio. Cioè, io mi metto d'accordo con Dio che quando noi ci incontriamo lì. Per cui lì vuol dire, adesso vedremo cosa vuol dire una regola di preghiera, in quei tempi, in quegli spazi, in quelle modalità. Per cui se quella cosa è accaduta lì, dentro la mia regola di preghiera, allora io posso dire che verosimilmente è Dio che mi sta venendo in conto, che mi sta parlando. Perché? Perché ci eravamo messi d'accordo. La regola e la guida in qualche maniera attivano il nostro senso di responsabilità. Dicono che noi ci stiamo mettendo in gioco. La regola e la guida innanzitutto ci mettono in un atteggiamento di umiltà, e l'atteggiamento di umiltà è quello che qualifica l'anima del credente. L'atteggiamento umile è l'atteggiamento amato da Dio. Dio si rivela agli umili, e quindi la regola e la guida sono due strumenti che dicono il fatto che noi ci mettiamo alla segreta, ci mettiamo in ascolto, seguiamo qualcuno, non lasciamo imparati, come si dice Per cui l'importanza della regola e di una guida è un po' questa. Questo significa che cercano di oggettivare l'esperienza. Bene, quindi la regola e la guida ci permettono, ad esempio, quando siamo in panne spirituali, di poter dire: io le norme le ho seguite tutte, la regola di preghiera. Il carro attrezzi l'ho chiamato, la guida che mi accompagna, anche l'assicurazione l'ho già attivata, di più non posso e non potevo fare. Ora ci pensino loro. È un attendere, un aspettare. Quando siamo in panne possiamo che attendere chi è più esperto. Ecco, questo non è un delegare, ma è sapere che posso attendere, che ci sono dei tempi, dei momenti dove anche l'eredità e l'attesa fanno parte della vita spirituale. E avere una regola di vita di qualcuno che mi accompagna mi aiuta, lo ripeteremo, a non rimanere disorientato nel momento dell'eredità e nel momento dell'attesa. Proviamo a vedere ciascuno di questi due strumenti. Prima di tutto la regola. Ecco, la regola è, diciamo così, è un vestito su misura. Un vestito fatto su misura, come appunto non facciamo più perché costano di meno, ma qui invece vale proprio la pena farlo su misura. Cosa vuol dire la regola di vita? Ma userei questa immagine, no? Se abbiamo presente il telaio, la tela viene tessuta tra due tamburi, tra due tiranti, insomma, come si chiama?
Cosi.
Cosi?
Sì.
Ah, ok, perfetto, no? Ecco, e questi sono appunto gli attori della preghiera, l'uomo e Dio. In mezzo a questa tela che va tessendosi è appunto la comunione tra l'uomo e Dio. Ora, se stando su questa immagine, che cos'è la trama e che cos'è l'ortito che fanno la regola di preghiera? Allora direi così che la trama la potremmo chiamare la nostra quotidianità, cioè quello che ci accade tutti i giorni, quello che viviamo tutti i giorni, quello che sono io, il mio presente, spesso mi devo adattare talvolta perché non sempre accade quello che io ho programmato. La trama è un po' quello, e per quanto riguarda la regola di vita, direi così, la regola di preghiera, direi così che la quotidianità vuol dire che la mia regola di preghiera deve abbracciare un tempo sufficientemente lungo perché in questo tempo questa vita di preghiera possa essere ordinaria, cioè quindi io possa sperimentare l'ordinarietà. Se mi do una regola di preghiera, delle modalità, dei tempi, dei luoghi, eccetera, ecco, il tempo dentro il quale sperimentarla deve essere un tempo che mi fa dire l'ordinarietà. Quindi capite che non è una settimana. Non è che uno cambia la regola di preghiera, o c'è una regola di preghiera di settimana in settimana, non è neanche un tempo definibile, un mese, un anno, che, cioè quello che poi ognuno deve imparare a guardarlo anche sulle fasi della vita. A volte sappiamo quando inizia una nuova fase, ma sappiamo quando finisce, intuiamo che dobbiamo cambiare qualche modo di pregare, e allora assumiamo un nuovo modo di pregare, però facciamo attenzione a non cambiarlo tutte le volte. Può essere che dopo una settimana lasciamo uno strumento di preghiera a favore di un altro, ma non è che tutte le settimane dobbiamo cambiare il modo di pregare, altrimenti quell'ordinarietà, quella trama, quella quotidianità non c'è. C'è un'estemporaneità che fa soltanto male, ci lascia un po' sospesi. Quindi, innanzitutto, la trama è stare nel presente e quindi misurarsi, se scegliamo una regola di preghiera, su un tempo che dice l'ordinarietà. Dentro questo, cos'è che c'è? Dentro questo ci sono, poi lo vedremo, ci sono la nostra vita quotidiana che ha i suoi vissuti, con le sue domande, i suoi bisogni, a seconda di quello che accade, provocazioni, domande esistenziali, timori, discernimenti da fare, occasioni, opportunità. ma salta qualcosa. Quindi la trama deve un po' contare su questi aspetti che richiedono un adattamento al presente, a quello che vivo. L'ordito, invece, cioè quello che rimane un po' fisso, ecco, direi così, che sono tutti i punti che abbiamo affrontato in queste 10 serate. Questi sono, come dire, gli elementi della vita spirituale, i luoghi, i tempi, il corpo, l'anima e così via. Quindi tutte queste cose ci devono essere e in qualche maniera dentro quelle si confronta poi la nostra quotidianità, di fronte a quelle si confronta la nostra quotidianità. Cosa vuol dire quindi? Che in questi 10 incontri noi vi abbiamo un po' dato delle provocazioni che ti hanno aiutato a verificare, a mettere in discussione, a trovare nuovi spunti su questi temi. Ecco, tutto questo ha un po' riattivato il confronto con quelle dimensioni. Come portarle avanti, come declinarle, questo è il lavoro che poi ogni anima fa con la vita spirituale anche. Vanno prese in considerazione tutte subito queste dimensioni, ma è un po' come quando si va a scuola, quando si all'inizio della vita spirituale, almeno uno sguardo su tutte, bisogna averlo, prenderle in considerazione, poi la vita stessa ci pone di fronte agli stimoli, perché uno inizia a pregare, ma mai badato al corpo, poi a un certo punto si accorge che pregando gli fa male qualcosa, la schiena, ok, a quel punto importante che intanto che vada semplicemente all'ortopedico metta un corsetto diverso, ma che provi a capire anche qual è la posizione che ho ritenuto pregare, esprimere, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi uno, come dire, col collo fa i conti a un certo punto quando salta fuori. Ecco, l'ordito e la trama poi si intrecciano, e allora la regola di vita, la regola di preghiera assume un ritmo, ecco la parola, prendo la parola, che può essere così. Allora, la regola di preghiera ha un ritmo quotidiano, diciamo cose che chi prega fa già, quindi diciamo nulla di nuovo stasera, ci servono magari per sistematizzare un po' i pensieri e verificare. Quindi un ritmo quotidiano, una regola di preghiera deve avere un ritmo quotidiano, perché la quotidianità è l'intimità, come il saluto delle persone che si amano al mattino o di sera, quando si è in casa, quando si è a distanza, non si va a dormire senza un pensiero alle persone più intime. Così è la preghiera quotidiana. La preghiera quotidiana, che essendo quella più intima e più stretta, probabilmente ha delle forme vissute singolarmente, la preghiera privata e personale. Era quotidiana, poi quando l'intimità è vera anche di coppia oppure con una comunità religiosa, c'è una regola di vita di preghiera quotidiana anche soltanto nel singolo, della coppia o delle comunità religiose, ad esempio. Quindi valorizzare, appunto, mettere a tema la quotidianità, tutti i giorni qual è la mia preghiera. Poi la preghiera ha anche dei ritmi che possiamo collocare a livello settimanale o mensile, un po' più ampio, un po' più disteso nel tempo, ma non raro, ecco. Di solito la preghiera comunitaria, la settimana scorsa fra Andrea ha parlato dell'Eucaristia, e l'Eucaristia appunto domenicale è diversa dalle Eucaristie feriali, perché l'Eucaristia domenicale ci ricorda che siamo convocati insieme a celebrare la risurrezione, e quindi questo ci dà un ritmo alla vita spirituale. Ci deve essere l'Eucaristia domenicale nella nostra regola di preghiera, perché se no finisce tutto. Quella domenicale, quella feriale, necessariamente. Quindi ritmi settimanali, anche questi sono normalmente ritmi più facilmente comunitari, ma non necessariamente comunitari. Anche se la donazione eucaristica, che mette una volta al mese, è una preghiera che ci è data dalla comunità, nessuno fa la donazione eucaristica in casa sua privatamente. Quindi anche quando sono durante l'eucaristia una volta al mese da solo, sono più con la comunità. solo che quello da un ritmo settimanale. E poi ci sono i ritmi più ampli, quelli io direi annuali, nel senso che oltre l'anno abbiamo anche una volta nella vita, ma comunque non è più un ritmo, no? Sono degli eventi straordinari. I ritmi annuali che sono quelli che il ritmo, per la loro importanza, per il peso, anche per la complessità di questi esercizi di preghiera, non possono che essere vissuti una volta all'anno per il significato che hanno. Per esempio, tutti i consacrati sono tenuti moralmente ogni anno a fare una settimana di esercizi spirituali. Non solo i consacrati possono fare esercizi spirituali, e questa indicazione è articolata a chiunque. All'anno un tempo di ritiro prolungato, anche questo è il ritmo, ma l'anno liturgico è appunto un esercizio, un'occasione di preghiera, di entrare il triduo che si celebra una volta all'anno, possiamo non considerarlo dentro la nostra regola di preghiera, e questo è importante perché ci dà la proporzione della vita di preghiera, perché in preghiera non sono io che dico il rosario alla sera a casa e basta, perché la vita di preghiera è il triduo centrato nella comunità, è la messa domenicale, tutte queste cose a seconda poi tra l'ordito, a seconda della stagione della vita, della maturità della mia fede, eccetera, entrano dentro o meno, però vanno prese in considerazione, Ultima cosa che diciamo sulla regola di preghiera, la regola di preghiera, la scritta, va definita nero su bianco, può essere utile. La cosa importante è che se uno scrive la sua regola di preghiera, la fissa per definire, per fissare appunto, ma non per imprigionare, non è una camicia di forza. È un abito a misura che appena cresce un attimino si sente che non va più bene, quindi va cambiato. Quindi la regola di vita, la regola di preghiera, appunto, fa sintesi, è utile per far sintesi, vabbè, ci mettiamo lì, ce la mettiamo giù, ci aiuta anche a concretizzare, davanti a quello che ci sono, serve anche per dire. Forzo nella nostra vita spirituale, io sono quest'anno che vive così, e ci responsabilizza anche, per esempio, lo scriverlo responsabilizza quando uno vuole approfittare anche della possibilità di consegnarla alla regola della vita spirituale o nelle fraternità, qualche condivisione con altri credenti, insomma, dove consegnare la regola significa. Io non cammino da solo, c'è qualcuno che si fa carico di me, della mia vita spirituale, che conosce la mia interiorità, quindi anche questo è utile. Il criterio appunto dello scriverlo o non scriverlo è sempre l'utilità, altrimenti per me deve essere utile a noi, secondo i criteri che abbiamo condiviso, per non rimanere in balia dell'estemporaneità o delle pigrizie. Perché se l'abbiamo riscritto, uno magari si contiene nella Bibbia, nei suoi libri di preghiera, quando la vede si ricorda e dice ah, ecco. Ma dall'altra parte se la scriviamo non deve diventare l'oracolo. Quindi, primo perché va cambiata, come si cambiano gli abiti, ok? E secondo perché nessuno ama le lettere che ha scritto l'amato, se ami l'amato, sciocco, quindi non si idolatra nulla, neanche la propria vita spirituale, soltanto il Signore. Ok, sulla vita spirituale invece che cosa diciamo? Beh, che se la regola è il vestito, la vita spirituale non è il sarto, non è né il sarto né, usando l'immagine, musica, non è neanche il direttore d'orchestra, perché il sarto e il direttore d'orchestra della nostra vita spirituale siamo noi. Quindi la guida spirituale eventualmente è quel sarto, quel direttore d'orchestra che ci ha fatto venire voglia di essere anche noi così, e quindi gli abbiamo chiesto insieme a pregare appunto Gesù, discepoli con Gesù, appunto. Ma la responsabilità, come dire, la libertà nella nostra vita di fede è sempre nostra, non abdichiamola a nessuno, è una regola, è la vita spirituale. La creatività anche è nostra, della nostra vita spirituale. E chi è quindi la guida? Ecco, anche qui i termini sono tanti. Direi che la guida è un compagno di viaggio. La cosa più, magari non è molto tecnica come definizione, ma è un compagno di viaggio. Un compagno di viaggio vuol dire appunto uno che si affianca mentre state andando nella stessa direzione, chissà, sicuramente quel pezzetto lo state facendo insieme. Però appunto quando si condivide un viaggio non si è necessariamente partiti dalla stessa posizione, non si arriva non tanto alla stessa meta, perché la meta per i credenti è la stessa, è Dio, ma le strade possono essere diverse. Però ci capita di camminare con qualcuno per un certo tempo, un certo periodo. Questo è che la guida è un compagno di viaggio, ci dice innanzitutto che la guida non è eterna. Eterno è Dio, di cui la guida è un riflesso, poi vedremo nella proposta di oggi, che è un riflesso talvolta anche molto, molto confuso, diciamo così. Quindi la guida è un compagno di viaggio. Dall'altra parte è molto concreto, deve essere, cioè, uno che fa un viaggio. Immaginatevi Gesù che accompagna i discepoli di Emmaus, un viaggio dove si mette in gioco tutto se stessi, per cui direi così, una guida è una figura estemporanea. Come la regola abbraccia un tempo dentro il quale diciamo, ecco, questa è la mia ordinarietà, così anche la guida deve avere il polso della nostra ordinarietà. Dobbiamo dargli la possibilità che conosca l'ordinarietà della mia vita, non semplicemente il fatto, l'episodio che mi hanno fatto andare lì a chiedere un aiuto, un consulto. E quello ha un'utilità. Quando vado a confessare in un santuario, una volta all'anno ci sono confessori diversi, ogni volta parlo con uno diverso, va bene, però non lo considererei una guida nel senso di cui stiamo parlando adesso, che in qualche maniera aiuta a dare un ritmo, a verificare ad avere un ritmo. Ecco, la guida ci conosce, ci deve conoscere con continuità, non deve conoscere tutto, quello non è necessario, ma appunto dobbiamo metterci alla prova della continuità, anche qui come la regola, è chiaro che se dopo un mese o due o tre mesi ti con la guida ho capito che non funziona, allora devo tenerla per tutta la vita o per un anno almeno, no? Cioè, però è chiaro che se tutti i mesi cambio la persona con cui confrontarmi, allora rischio di fare come le anime che vogliono tanti fiori, però non porto a casa nulla sulla vita spirituale, quindi, cioè, magari porto a casa molto più lentamente. C'è il rapporto che si deve creare, deve essere un rapporto vero, reale, spirituale. Poi ci sono diversi termini con cui si parla di questa vita spirituale: il padre spirituale, il direttore spirituale, l'accompagnatore. Allora, che sia padre, che sia fratello, che sia un direttore, che sia una guida, direi che va bene tutto, perché poi dipende un po' la vita, come vai, cosa accade. Se uno trova il prete, quando è adolescente, che lo accompagna in guida ancora, è chiaro che c'è un rapporto di paternità vero, reale, molto significativo. Direi che quello che è importante che la relazione deve garantire libertà ad entrambi in un rapporto di questo tipo. La libertà ad entrambi, libertà che misurerei così, valutando l'interesse dello attaccamento del cuore. L'interesse della guida può essere sempre più per il creatore che per le creature. Misuriamolo così. La guida che io cerco deve essere una guida che ha un interesse più per il creatore che per le creature. Quindi non deve condizionare le scelte spirituali piuttosto che altre cose o altre manie. In questo fa sempre fede i tre consigli evangelici: la guida povera, casta e obbediente. Questi criteri ci aiutano a crescere nel movimento. Come interagisce una guida spirituale? Come si interagisce con la guida spirituale? Le questioni che può accogliere possono spaziare sia dalle domande esistenziali che da quelle più tecniche, dal racconto di ciò che vivo, che mi travaglia dentro, al consiglio su come utilizzare un testo o un metodo di preghiera. Nasce dal bisogno umano e spirituale che mi porta a confrontarmi. Tenendo presente che la guida spirituale non è uno psicologo, e quindi non ci si deve aspettare e ci dobbiamo guardare da parole che esprimono giudizi o chiedono consigli sulla vita emotiva, affettiva. Sono cose che si condividono ed è utile condividere, ed è importante perché danno l'impatto sull'ordinarietà che si vive. Però, appunto, la guida conosce bene la sua competenza, la guida spirituale conosce bene la sua competenza, si attiene ad una rilettura, indicazioni e indicazioni limitatamente spirituali. Don Davide usava una bella espressione nel suo intervento che mi ha girato e mi sono piazzato alcune cose, evidentemente lo ringraziamo, grazie Don Davide che ci ascolti. Dicevo così: il servizio prezioso della guida è quindi di attirare l'attenzione dell'orante sui segnali che Dio non cessa di mostrare ogni giorno. È interessante questa espressione perché porta l'anima che ha di fronte a riconoscere i segni di Dio presenti nella sua vita. In qualche maniera non interferisce la guida, è lì fuori e dice: adesso prova a guardare lì, la vedi quella cosa? Ah, ecco, quella cosa ha a che fare con Dio, non la vedevo prima, ecco, adesso la vedi, prova a vederla bene, ecco. Cioè, quindi, e poi attirare l'attenzione dell'orante vuol dire che in qualche maniera la guida usa delle modalità per cui non gli dice lui guarda lì, ma gli fa nascere un interesse perché si accorga che proprio lì c'è Dio, e quindi la scoperta la fa responsabilmente l'anima stessa. Quindi pare questo un atteggiamento molto importante da cercare in chi guida e da attivare per chi è una guida spirituale. Se qualcuno di voi lo è già, se ci invitassi a fare la guida spirituale. Ecco, la guida vi aiuterà, questo chiedetelo, appunto, a distinguere da che parte viene la voce che ascolto dentro di me. Quando prima vi dicevo, mi capitano delle cose, voi dite, beh, questa me la sono immaginata, me la sono inventata, chi me l'ha detta? Ecco, ci sono anche delle regole, la spiritualità, diversi autori ha codificato anche delle regole che in qualche maniera ci aiutano a riconoscere l'attendibilità di un movimento del cuore piuttosto che di un altro. Vi cito semplicemente Sant'Ignazio di Loyola, evidentemente, che nei suoi esercizi, per ogni settimana degli esercizi, dà delle regole più o meno adatte per il tema di quella settimana, a riconoscere quello che si muove dentro, da che parte viene. Al numero 330 degli esercizi, la seconda regola suggerita per la seconda settimana degli esercizi, Ignazio dice così: solo Dio nostro Signore può dare all'anima una consolazione senza una causa precedente. Infatti è proprio del Creatore entrare nell'anima, uscire, agire in essa, attirandola tutta all'amore della sua divina maestà. Dicendo senza causa, si intende senza che l'anima senta o conosca in precedenza un oggetto da cui possa venire quella consolazione mediante i propri atti dell'intelletto e della volontà. faccio un esempio, faccio un sogno, questo sogno mi pare abbia a che fare con la mia vita spirituale, mi dà una consolazione, viene da Dio, non viene da Dio, ecco, il sogno non è senza causa, perché c'è una parte umana che gioca il sogno, forse anche il subconscio, l'inconscio, quindi su lì parlano delle regole che funzionano in un certo modo nella vita spirituale. Ignazio mi dice, ci sono delle situazioni dove, cioè la situazione dove la consolazione, il moto interiore che ci parla di Dio, arriva senza causa, quello è soltanto Dio. Soltanto Dio può entrare, uscire e agire nell'anima senza appoggiarsi a nulla della nostra intelligenza, della nostra memoria, dei nostri affetti. Quindi questo è molto interessante, perché quelle consolazioni che ci vengono così dal nulla, ecco, quello 99% di Dio. Il 100% ce l'abbiamo di là, questo è chiaro, perché viviamo nella fede. Però ecco, questo è un esempio per dire che la spiritualità nel tempo ha codificato, a partire dall'esperienza, dei santi, dei mistici, delle regole che aiutano a vincere i movimenti del cuore. E poi quando l'accompagnatore è significativo, chi ci accompagna è significativo, quanto dobbiamo impostare? Vogliamo impostare la regola di preghiera e la nostra vita di fede, che ci aiuta a prendere coscienza del punto in cui siamo, perché quei teli dell'ordito, li ha in mente, ci tira fuori e ci pone delle domande, degli spaccati, perché ci confrontiamo rispetto a quella cosa, quindi ci aiuta a prendere le misure. E poi durante il nostro cammino di fede, quando ad esempio la nostra preghiera necessita di passare da una pratica esteriore a una pratica più interiore, magari uno non lo capisce e sta vivendo un momento di fatica della preghiera semplicemente perché deve cambiare modo. E se non c'è nessuno che dice guarda se fa così, a quel punto uno trova il metodo e va. Secondo modalità con cui ci aiuta nell'accompagnamento, come dicevo prima, nei momenti di eredità o di prova, è importante avere una guida. Teniamo sempre l'immagine del compagno di viaggio. Immaginatevi di essere alla fermata di un pullman che prendete per la prima volta, magari in un paese straniero e sconosciuto. Avete controllato gli orari del cellulare, avete magari anche chiesto, arrivate a via la fermata e siete da soli, per 10 minuti siete da soli, mancano 5 minuti all'arrivo dell'autobus, nel vostro programma non c'è nessuno. Ora, il fatto di arrivare a trovare qualcuno mi rassicura che, ok, magari prende un'altra linea, però intanto il pullman passerà. Quindi l'accompagnatore, la guida, è uno che, essendo lì accanto a noi, in qualche maniera ci rassicura che se noi non sappiamo dove andare, dove scivigliare, in che direzione camminarci, lui però ci dice adesso ci sono io, tu segui me. La mia presenza è indicativa del fatto che qui Dio passa e tu puoi aspettare. E poi la guida, il cammino, aiuta anche ad appiedare certe tensioni, leggendo la propria vita, o a correggere quegli sforzi volontaristici che non riusciamo a liberarci per l'educazione che abbiamo ricevuto, in qualche maniera ci dice quello forse non serve da quella parte. E poi la guida accompagna anche quando si tratta di concludere necessariamente la fine della vita, o magari anche il rapporto con quella guida, che la guida a un certo punto dice, beh, forse adesso potresti camminare con un'altra persona, questa persona. O magari, frequentemente, quando devi chiudere un tempo, un periodo, devi raccogliere, confermare, mettere in punto e legittimare il passaggio ad un altro livello della vita di fede. Ecco, questo quanto, quanto ci può aiutare a mantenere il ritmo della preghiera che fa, avete già sperimentato in questi mesi, che abbiamo fatto e che appunto ci auguriamo davvero non solo possa andare avanti, ma anche approfondirsi secondo quella finalità che dicevamo nelle prime sere, che è quella di raggiungere una comunione sempre più piena anche in Dio. E ora passiamo ai brani. Laura legge il primo brano di Samuele, diciamo che parola di Gesù.
Il giovane Samuele serviva il Signore alla presenza di Eli. La parola del Signore era rara in quei giorni, le visioni non erano frequenti. E quel giorno avvenne che Eli stava dormendo al suo posto. I suoi occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere. La lampada di Dio non era ancora spenta. E Samuele dormiva nel tempio del Signore, dove si trovava l'arca di Dio.
Credo sia il brano più interessante per parlare della vita spirituale, questo brano di Eli e Samuele, perché verrebbe da dire che non c'è guida peggiore di Eli. Perché adesso qui è diventato troppo lungo e c'è in mezzo passaggi un po' lunghi, che Samuele oltretutto al versetto 7 si dice che non aveva ancora conosciuto Dio, ma gli era stata rivelata la parola di Dio. Insomma, viveva il tempio, era lì con Eli e non conosceva ancora Dio, ma gli era stata rivelata la parola. Quindi è una guida spirituale che non funziona neanche. E lo dice anche il suo stato fisico. Sono lì e stava dormendo al suo posto, i suoi occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere. Questa figura di Eli è una figura probabilmente semplicemente fragile, perché è anziano, però d'altra parte incarna anche la limitatezza della vita spirituale, che d'altra parte è necessaria, perché sarà poi Eli a capire che quella voce che il ragazzino sente è Dio, e gli dirà quando ti si chiamerà di parla, Signore, perché tu sei che ascolta. Ha detto solo una cosa, forse, Eli, no? Ma è stata quella necessaria. Ecco perché la vita spirituale è necessaria tanto quanto relativa, perché poi quello che chiama è Dio è quello che dispone Dio. Quindi, primo spunto su questo brano è proprio considerare la giovinezza di Samuele, la sua, dire così, verginità anche nei confronti di Dio, no? Che non sa nulla di Dio. Talvolta anche il non sapere nulla di Dio è una condizione che dispone a sentire Dio che parla, perché quello che sappiamo di Dio talvolta funziona un po' da pregiudizio, per cui Dio ci parla con un tono di voce che, siccome ci hanno detto sempre che Dio ha un altro tono di voce, allora quello non lo ascolto, no? Ecco, a volte non sapere quella di Dio può essere vantaggioso. Bene, vediamo il secondo brano.
Dal Vangelo secondo Matteo. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti, che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando lì per essere visti dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Pregando, non sprecate parole come i pagani, Essi credono di venire ascoltati a furia di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che le richiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro.
Padre nostro, che era proposto fra Andrea la scorsa, quindi l'avete già pregato e molto brevemente. Questo secondo brano invece ci parla di più della regola di vita, parla di luoghi, di posizioni, stare ritti, angoli delle piazze, parla di atteggiamenti interiori, essere visti dalla gente, parla di frutti, hanno già ricevuto la loro ricompensa, parla di camera, chiudere la porta, insomma, cose che abbiamo già visto e abbiamo già sentito. Questo secondo brano mi suggerisce piuttosto la modalità con cui ci inviterei a pregare entrambi i brani. Provate a pregarmi così, chi sceglierà l'uno, chi sceglierà l'altro. Partite, siete voi di fronte a questa guida spirituale da una parte, Eli o chi possa essere nella vostra vita, ecco, e dall'altra parte Dio e la regola di preghiera che ho già in mente, che già viene definita, che invece non ce l'ho per nulla, quindi semplicemente la regola un po', l'idea di avere una regola, come Gesù qui traccia alcune tratti di quello che può essere la regola della vita spirituale. Bene, ecco, guardate un po' questa guida spirituale, questa regola, e mentre li guardate lasciate che sfuochino. Lasciate che sfuochino, perché oltre c'è Dio. Ecco, per cui nella preghiera, appunto, la regola non c'è più. Nella preghiera la guida spirituale non c'è più, c'è Dio. Per cui sono strumenti che servono per un periodo, ma non sono il termine. E quindi nella vostra preghiera, appunto, ricordatevi sempre di privilegiare la relazione. Non so se Sant'Agostino l'ha detto davvero, quella frase tra faccio che cugina, dice Laura, no, espertissima, ama e faccio che vuoi.
San Paolo. Sì.
Ma non sono proprio carrubato.
San Paolo.
Va bene, comunque, per dire appunto che è la relazione che fa la regola. La relazione con Dio, cercate la relazione e la regola di per sé. Se cercate la relazione con Dio non avrete neanche bisogno di scriverla la regola. Dio ci prende sempre più consapevolmente tutti i giorni, e quindi hai bisogno di dire, perché lui stesso ti regola, come vostro marito, vostra moglie vi regola, nel senso che comunque siete lì in casa, così è con Dio, non è che bisogna scrivere in famiglia come si sta insieme, perché è la presenza stessa che in qualche maniera ci orienta. Ricordate l'episodio che vi ho raccontato di San Francesco e Frate Leone che fanno la gara, chi recita il Padre Nostro, e appunto San Francesco, appena dice la parola Padre, si perde nella preghiera e gode di questa relazione. Ecco, questa è la regola, diciamo così, più alta, è la relazione con Dio. Chiaro che la relazione con Dio apre le carne, gli strumenti che la Chiesa ci offre, perché possiamo in qualche maniera autenticare la relazione con Lui.